In occasione dei mercati che si svolgono la domenica nel centro storico, sono presenti diversi banchi, anche alimentari, e in tali occasioni non si è mai posto il problema della mancanza del servizio di pulizia strade e raccolta rifiuti nei giorni festivi. Ciò premesso, chiedono all'amministrazione comunale se intende attivarsi, così come si attiva la domenica, per garantire il servizio di pulizia strade e raccolta rifiuti in occasione del mercato di mercoledì 8 dicembre, se intende attivarsi, vista la richiesta unanime degli operatori, per prevedere nel bando di gara la calendarizzazione dei servizi di pulizia strade e raccolta rifiuti anche in occasione delle festività. So che gli operatori, che sono circa 100, hanno anche consegnato una raccolta firme degli ambulanti all'amministrazione comunale per perorare questa richiesta. So che hanno raccolto anche delle firme tra i cittadini cesanesi presenti al mercato. È evidente che il mercato insomma rappresenta per gli ambulanti la fonte principale di sostentamento, e anche organizzare i mercati in giorni di festa, così come avviene in altre realtà della provincia di Milano, può essere in questo momento una forma di aiuto sia per l'economia di queste famiglie, sia ovviamente per i cittadini che beneficiano di questo servizio. So che l'amministrazione ha tentato insomma di in qualche modo andare incontro a questa esigenza, ma lo scoglio principale rimane appunto questo della pulizia delle strade, perché l'appalto in essere non prevede la pulizia durante le festività. Le cose sono due: intanto vedere se per l'8 di dicembre, che ormai è vicino, si riesce a trovare una soluzione, e due, capire appunto se con il nuovo bando di gara si possa prevedere un servizio anche durante le festività. Grazie.
Grazie. Vice Sindaco Gattuso, prego.
Allora, per quanto riguarda il mercato agricolo, non viene fatta la pulizia, neanche raccolta rifiuti le domeniche, ma da sempre, perché vengono già col prodotto, non ci sono scarte, quindi lasciano pulitissimo, non viene fatta, quindi proprio questa diciamo è la prima risposta. Dopo noi abbiamo incontrato i mercatali, cioè il rappresentante, il 21 di ottobre 2021 con l'ufficio commercio, segretari della Confcommercio, presidente di Corsichese, presidente e un rappresentante dei mercatali. In quell'occasione loro hanno avuto già la risposta negativa, nel senso che, come dicevi te, la ditta non era disponibile, anche perché non hanno la piattaforma è chiusa, quindi non, anche se fanno la raccolta non sanno dove portare i rifiuti, e anche perché la maggior parte dei dipendenti e gli operai che durante la festività non hanno aderito. Allora in quell'occasione loro sono venuti per vedere se era possibile fare qualcosa. Ci hanno chiesto: ma se troviamo noi la ditta, quindi l'amministrazione, ho chiamato il comandante perché c'è anche la polizia locale, è un giorno festivo, mi dovevo anche sincerare che i vigili ci fossero presenti. Il comandante ha dato l'ok e noi gli abbiamo detto sì, se trovate la ditta con requisiti di legge eccetera, per noi va benissimo, quindi non ci sono... E non hanno dato nessuna risposta scritta. Io però vado anch'io spesso al mercato e incontrando il rappresentante e mi fa sì, abbiamo contattato due o tre ditte, ma tutte e tre, anche l'AMIS mi sanno, mi hanno detto, e quindi che loro hanno la loro piattaforma eccetera, quindi sono molto più attrezzati da quel punto di vista. E come cioè, loro ci hanno chiesto anche per il futuro di se possiamo fare qualcosa. Allora, per quanto riguarda la richiesta di prevedere nel bando di gara la calendarizzazione dei servizi di pulizia strada e raccolta rifiuti anche in occasione della festività, Si comunica che gli uffici, anche grazie ad un supporto legale, hanno valutato inopportuno l'inserimento di vincoli di tale natura in capo ai partecipanti, per non correre il rischio di ledere la concorrenza e la libera partecipazione delle ditte. Perché io, anche quando si preparava, cioè, il bando, eccetera, avevo chiesto anch'io di inserire, e allora il funzionario ha chiesto, proprio si è consultato con un legale, se era possibile o meno, e il legale ha detto di no, perché questo... Allora, ci ho detto, e comunque cioè, l'amministrazione nel momento, perché adesso c'è il nuovo bando, una volta che si stipula il contratto, cioè, l'amministrazione cerca di confrontarsi per cercare una soluzione condivisa e rispetto della normativa vigente sempre. Quindi noi cerchiamo di vedere se riusciamo, una volta che hanno firmato il contratto, cioè, se loro fanno a parte, perché non potevamo metterlo, perché venivano esclusi quelli che non hanno, tipo l'AMSA per esempio è quella che ha proprio la piattaforma, e quindi sono agevolate rispetto agli altri. Quindi questa è una questione, è la legge proprio, perché anch'io sto dietro continuamente a dire per le festività eccetera, quando è stato preparato il bando, però noi nel momento che viene stipulato il contratto tutto cerchiamo di vedere una forma di poter intervenire, che dopo sarà un giorno l'anno. Quindi ecco, per quanto riguarda la raccolta firme, noi fino ad oggi non hanno protocollato nulla, nessuno, né proprio non c'è nessuna domanda, nessuna richiesta protocollata. Non so se hanno raccolto le firme o meno, ma a noi non l'hanno presentata.
Grazie.
Ho verificato bene comunque, prima, perché lo sapevo anch'io che dovevano fare la raccolta firme, però non protocollo non...
Grazie. Raimondo, prego.
Allora, prendo atto dell'impegno dell'amministrazione comunale, aver voluto quantomeno affrontare il problema. La soluzione non mi è chiara, nel senso che da un lato dite che nel bando non potete prevedere questo tipo di attività nei giorni festivi perché andrebbe a ledere la concorrenza. Prendo atto di questo parere legale che non conosco e sinceramente non ho approfondito la materia, quindi non posso esprimermi in merito. Però stono un po' con la fase 2 della sua risposta, assessore, nel senso dite non lo prevediamo, però una volta che dopo c'è il bando, ci sono i contratti, cerchiamo di capire se c'è un modo per...
Ma infatti penso fosse riferito ad altro, no, il divieto...
Questo non ho capito io, perché altrimenti non...
Il passaggio del divieto di inserire nel bando, che era nella risposta, era riferito ai giorni di pulizia in più? No, era la proprietà... No. Era vietato inserire come requisiti il fatto di essere proprietari,
il fatto proprietario degli impianti,
di conferimento, perché questo escludeva alcuni.
Solo chi è proprietario degli impianti di riferimento
può accedere
nei giorni festivi.
Ah, così è più chiaro. Vabbè. E invece poi un'altra cosa, però vabbè, questo può essere un elemento di riflessione ulteriore, cioè, comunque noi abbiamo un regolamento che è stato modificato qualche anno fa, che però il mercato straordinario lo prevede. C'è la possibilità di istituire dei mercati straordinari, li prevede, quindi qua c'è un po' un cortocircuito tra questa possibilità che è prevista dal regolamento e poi quella invece che nei giorni festivi ci sono appalti di gara che non facilitano questo tipo di raccolta. Quindi forse è da risolvere questo cortocircuito, se poi ci sono gli strumenti legali per poterlo fare nel rispetto delle regole tanto meglio. Sì, no, ma questo l'ho capito, però non è che in tutta la provincia di Milano da nessuna parte viene fatto il mercato nei giorni festivi, eh? Questo immagino che lo sappiate. Questo per cui, insomma, ho capito, quindi
Allora, sì, il problema è, dove conferire, non tanto la pulizia, ma dove conferirla, dove ci sono le imprese che di loro hanno.
Il correttivo su cui si deve muovere l'amministrazione, a mio modo di vedere, ma penso che la pensiamo allo stesso modo, su questo è proprio qua, riuscire a inserirsi.
Cosa verbalizziamo?
Non soddisfatto, grazie.
Sai che non ho sentito, scusami, non soddisfatto. Ok. Adesso vi chiedo, perché è giunta una richiesta anche sia dal consigliere Girelli, ma anche dagli uffici, di poter invertire l'ordine, cioè invertire, anticipare la discussione del punto che è il numero 9, la revisione complessiva del regolamento per l'allocazione degli alloggi comunali a canone concordato. E poi passiamo invece alle altre cose. C'è qualcuno che è contrario? No? Ok, quindi l'abbiamo votata all'unanimità. Assessore Rubicchi, giusto? Prego.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, questa sera noi approviamo una revisione del regolamento per l'allocazione degli alloggi comunali a canone concordato. Ho avuto modo di illustrare la delibera naturalmente anche in commissione sociale, in una commissione sociale congiunta a quella istituzionale. Questa sera cercherò in maniera molto sintetica, come avevo già fatto, di riprendere i principali punti, anche se il regolamento è molto esteso, e poi se ci dovessero essere domande o richieste di approfondimenti, sia io che gli uffici rimaniamo naturalmente a disposizione. Allora, la revisione di questo regolamento si inserisce in un contesto più complesso rispetto a quello del recente passato e a quello passato, perché l'area che noi definiamo area a rischio abitativo si è estesa a fasce di popolazione in precedenza per nulla o quasi coinvolte dal problema. E poi invece questo tipo di nuclei che sono invece andati ad aggiungersi alle famiglie più a basso reddito, che tradizionalmente sono destinatari di numerose misure di sostegno che qui sono in larga parte presenti e che noi spendiamo con sempre con grande impegno. Proprio per l'estensione, inoltre a queste difficoltà crescenti, si aggiunga anche che i redditi più alti rispetto ai servizi abitativi pubblici, quindi insomma all'edilizia pubblica, hanno una difficoltà di accesso, ma rimangono però anche in difficoltà rispetto al canone a libero mercato. E dal 2017, che è l'anno in cui questo regolamento è stato scritto per la prima volta, dobbiamo anche considerare che la situazione degli alloggi comunali e la situazione economico-sociale in generale è mutata e che nell'ultimo periodo noi abbiamo anche cominciato a rivedere, abbiamo già convocato il primo tavolo per il rinnovo dell'accordo locale, dove saranno contenute tutte le indicazioni proprio sulla stipula di contratti a canone concordato. Quindi all'interno di questo contesto era necessario rivedere questo regolamento, che cominciava a diventare datato e non più attuale. Rispetto agli aspetti politicamente più rilevanti, quelli tecnici li lascerei in secondo piano in questo momento, sottolineerei che per la prima volta questo regolamento si applica ai beni confiscati, proprio perché l'emergenza abitativa è in aumento ed è necessario creare un collegamento tra i beni confiscati e i servizi abitativi comunali. Prima di oggi non era così, i nostri beni confiscati erano destinati sempre all'ambito dell'emergenza abitativa, ma non a questo tipo di intervento sul canone concordato. Poi all'interno di questo nuovo regolamento passiamo da un concetto di coppia di more uxorio a un concetto più generico di coppia di persone. Questo per cercare anche di essere più inclusivi all'interno dei nostri regolamenti e quindi rivolgerci anche non necessariamente a persone di sesso opposto che decidessero di andare a convivere. C'è poi l'aspetto più rilevante, che è quello che riguarda la condizione reddituale, ed è in particolare l'articolo 3. Nel precedente regolamento, che noi oggi andiamo a modificare, prima era necessario avere un ISEE sopra i 3.000 euro pari o inferiore a 16.000 euro. Invece ora ci rivolgiamo a una fascia ISEE pari o inferiore a 25.000 euro, quindi decisamente più alta, E in più aggiungiamo un criterio di rapporto tra reddito netto del nucleo familiare pari o superiore a 2,5 volte il costo complessivo del canone e delle spese presunte dell'alloggio. Quindi se il canone, vi faccio un esempio pratico per essere più chiara, se il canone più le spese del costo dell'alloggio sono di 600 euro, il reddito della famiglia netto mensile dovrà essere di 1.500 euro. E nel caso di nuclei che si vanno a comporre e che vogliono accedere a questo tipo di alloggi, ci sarà richiesta una media tra gli ISEE dei nuclei di provenienza di entrambi. Prima invece veniva considerato quello più basso. La graduatoria avrà validità 3 anni, permane questo principio, quindi ci allineiamo a quella che è la normativa SAP. E ci saranno poi controlli sui requisiti a campione per la composizione della graduatoria e poi invece assegnazioni controlli puntuali e rigorosi al momento dell'assegnazione e allo scadere dei 5 anni del contratto. Questo perché, soprattutto rispetto alla formazione della graduatoria, valendo la graduatoria 3 anni, potrebbero i requisiti non persistere più poi nel momento dell'assegnazione, quindi è necessario ovviamente che si vada a fare un ulteriore controllo sui requisiti. E poi, visto che al momento i nostri alloggi, gli alloggi di proprietà comunale, sono praticamente in larga parte tutti occupati, è stato necessario prevedere una normativa transitoria, soprattutto per quanto riguarda gli alloggi destinati ai padri separati, che oggi, genitori separati, oggi sono tutti padri, che se vi ricordate sono quei 5 alloggi che sono stati oggetto di un bando, di una partecipazione a un bando ATS che ci aveva permesso di ristrutturarli a patto di vincolarli e di destinarli appunto alla misura dei genitori separati. E in più i famosi progetti sociali che sono una fascia di popolazione che in questo momento non rientrerebbe nel canone concordato, non ha comunque i requisiti per poter accedere al SAP e che naturalmente ha comunque titolo in questo momento per rimanere nei nostri alloggi. Queste a grandi linee sono gli aspetti più rilevanti del nuovo regolamento che della revisione del regolamento che vi sottoponiamo. E appunto, come dicevo prima, se ci sono degli approfondimenti da richiedere o delle domande, siamo a disposizione.
Grazie. Sono
la dottoressa Cusano e il dottor Volpato, che ringrazio.
Grazie. È aperta la discussione, mi ha chiesto di intervenire il consigliere Rutigliano, prego.
Buonasera a tutti. La proposta di revisione del regolamento per l'allocazione degli alloggi comunali a canone concordato mi sembra sicuramente da condividere per diversi motivi. Innanzitutto perché rispetto alla precedente versione non limita più l'accesso al bando ai residenti in Lombardia, ma da almeno 5 anni, requisito che in alcune situazioni sembrava davvero poco condivisibile. Ed inoltre apre a coloro che lavorano a Cesano da almeno 1 anno, in alternativa al requisito della residenza nel comune. Mi sembra poi sensato che si preveda una proporzione di almeno 2,5 volte fra il reddito del nucleo familiare e l'affitto che dovrà essere pagato al comune, in modo da evitare che si producano situazioni difficili come da gestire nelle quali l'assegnatario non riesce a mantenere l'alloggio. È inoltre ovviamente positivo che l'applicazione del regolamento sia estesa agli alloggi confiscati alla mafia. Infine, mi sembra di aver capito, come anche approfondito in Commissione Sociale, che la fase transitoria, con riferimento agli alloggi già oggi assegnati, sarà gestita con la dovuta gradualità. Per concludere, vorrei fare solo un accenno al fatto che probabilmente il bisogno di case ad un prezzo abbordabile, anche per famiglie in modeste condizioni economiche, al quale questo regolamento cerca di rispondere, è molto più ampio, mentre gli alloggi comunali effettivamente a disposizione sono pochi, per cui bisognerà continuare a pensarci e tenere presente questo problema. Grazie.
Grazie consigliera. Altri interventi? Girelli, prego.
Buonasera a tutti. Gran parte delle cose che volevo dire le ha esplicitate tranquillamente la nostra assessora e anche la collega consigliera Rutigliano Enza. leggo solamente dei punti che così non sono stati così presi in considerazione. Allora, nel 2017 avevamo rivisto e approvato il regolamento per l'allocazione degli alloggi comunali a canone concordato, apponendo una serie di modifiche per dare delle risposte a nuove esigenze sociali manifestate. In questi ultimi due anni ormai si sono aperti nuovi scenari a carattere sociale che non possiamo trascurare e non prendere in considerazione. La pandemia ha sviluppato nuove problematiche, ha acuito fragilità esistenti, ne ha create di nuove. Quindi il divenire delle difficoltà nelle famiglie, ma anche per le singole persone, ci ha portato a modificare i criteri di accesso per i futuri bandi per poter avere una casa. Come avete sentito, i requisiti sono stati uniformati non solo sul concetto di coppia, ma anche sulla condizione reddituale, dando spazio a nuclei familiari in difficoltà anche con un reddito pari o inferiore ai 25.000 euro. E quindi i calcoli del canone saranno non solo in base all'ISEE, ma anche alla valutazione dei redditi dei componenti del nucleo familiare, questo per poter permettere di avere un importo di canone adeguato alle risorse. L'importanza di aver avuto la possibilità di acquisire dei nuovi appartamenti che sono stati confiscati alla criminalità organizzata, e la cosa molto positiva è che i proventi che perverranno da quelle locazioni verranno impiegati in progetti sociali con finalità sociali praticamente. E quindi siamo sempre del parere che questo regolamento è stato ben articolato in considerazione sempre del divenire delle esigenze che sappiamo si trasformeranno ancora nel tempo. Grazie.
Grazie. Altri interventi?
Però. Grazie. E non posso averla attaccata io, non ce l'ho il raffreddore.
Non ci sono altri interventi. Va bene. Allora, passiamo alla votazione?
Passiamo alla votazione.
Sì? Ok. E Girelli, il microfono, per favore. Va bene. Allora, dichiaro chiusa la discussione su questo argomento. Poniamo in votazione la delibera avente ad oggetto la revisione complessiva del regolamento per l'allocazione degli alloggi comunali a canone concordato. Chi è favorevole? Tutta la maggioranza è pulita. Chi è contrario? Chi si astiene? Raimondo, San Felice e Monica. C'è da votare l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Come prima. Chi è contrario? Chi si astiene? Stessa votazione di prima. La delibera è approvata. La successiva è l'accordo di collaborazione tra i comuni metropolitani e la città metropolitana di Milano per l'attuazione delle misure del piano nazionale, non ce la farò mai, di ripresa e resilienza, ai sensi e per gli effetti della legge 241. Sindaco, prego.
Buonasera. Sostanzialmente il Consiglio stasera è chiamato a votare questa delibera, che è uno schema di accordo tra il nostro comune e la città metropolitana di Milano. Delibera che è stata ovviamente sottoposta a tutti i sindaci, tutti i consigli comunali della città metropolitana di Milano, e che prevede la possibilità che per l'attuazione del PNRR ci si avvalga di uffici comuni composti da personale dei comuni aderenti, da personale di città metropolitana e da personale arruolato all'uopo. E ovviamente state sentendo anche in questi giorni quanto si stia parlando soprattutto di queste figure tecniche. Perché si arriva a questa delibera, a questo schema di accordo? Perché purtroppo è tema rilevante, criticità rilevante, il fatto che l'attuazione del PNRR, che comporta risorse nell'arco dei 235 miliardi di euro, rischia di essere vanificata nel nostro paese per effetto della mancanza di adeguate figure e in un numero soddisfacente all'interno delle macchine comunali e più in generale della pubblica amministrazione. Posso testimoniare che anche per noi il personale, soprattutto il personale tecnico già fa fatica a seguire l'attività che non sarebbe giusto definire ordinaria, anche perché abbiamo in corso alcune importanti operazioni, penso alla piscina, penso al nuovo polo, chiamiamolo il nuovo Civic Center del quartier Tessera, penso alle tante progettualità comunque in essere, ai lavori che sono in corso, però è fattor comune tra le amministrazioni locali di mezza Italia il subire, l'aver subito pesanti carenze di organico che sono figlie oggettivamente dei limiti, delle ristrettezze di questi anni, sia per quanto riguarda i vincoli assunzionali. Siamo passati dall'impossibilità di assumere alla possibilità di assumere una persona sostanzialmente ogni quattro che andavano in pensione. Poi oggi siamo in un quadro che ci permette di assumere in virtù della nostra situazione, delle nostre condizioni di bilancio, e però è del tutto evidente che soprattutto questi due anni di pandemia e tutte le limitazioni che hanno comportato anche a livello della pubblica amministrazione, e di certo ne hanno pagato le conseguenze anche tutte le procedure concorsuali, hanno fatto sì che i comuni si presentassero all'appuntamento col PNRR in una situazione molto deficitaria dal punto di vista degli organici. Poi c'è un altro tema che non credo noi dobbiamo sottovalutare, che è quella che io chiamo la cultura degli investimenti. Sostanzialmente, già a partire dai primi anni 2000, si è via via persa quella capacità nelle macchine comunali italiane di mettere in campo opere ambiziose, investimenti di portata, a maggior ragione se sono investimenti che hanno una gittata sovracomunale, e questi saperi, queste competenze, anche questa capacità è stata sicuramente, come dire, inficiata, è stata abbandonata e trascurata nel periodo poi che ha seguito e che è culminato dal punto di vista dei tagli e delle limitazioni alle possibilità di investimento nel patto di stabilità. Sostanzialmente per tante macchine comunali, per tanti comuni italiani, oggi già prendersi cura delle manutenzioni ordinarie è una fatica d'Ercole. Quindi il quadro è questo, però noi sappiamo che entro il 2026 dovremo attuare pienamente il PNRR. Ci affacciamo a questo appuntamento con dei limiti strutturali che sono questi e che tra l'altro si sostanziano anche nella difficoltà che ha la pubblica amministrazione in Italia, qui soprattutto sul fronte delle regioni e di tutto ciò che da esse discende, rispetto alla capacità di utilizzare i fondi europei. Non dimentichiamoci che i bandi del PNRR in grande parte verranno impostati con le stesse caratteristiche, no? Dalla fase appunto di bando, quindi dell'ottenimento del finanziamento, passando per la fase esecutiva, fino ad arrivare alle rendicontazioni, di cui spesso ci si dimentica, ma che sono uno dei tasselli più pesanti dal punto di vista del lavoro che sottende poi la partecipazione a questi bandi. Ecco, sui fondi strutturali 2014-2020, pensate che oggi siamo ormai alle soglie del 2022, noi abbiamo ancora 32 miliardi di euro da utilizzare, perché il nostro paese è stato in grado, non so se fanalino di coda, ma tra gli ultimi in Europa, di impiegare solo il 48,2%. Quindi siamo in una situazione oggettivamente già di difficoltà. Pensate che a questi soldi che comunque dovremo sfruttare entro il 2023 si aggiungeranno tutte le risorse sul PNRR. Non passa certo sotto traccia il fatto che tra l'altro molte delle risorse legate al PNRR sono risorse che sono orientate alla transizione ecologica, alla mobilità sostenibile, e parliamo di investimenti dell'arco dei 90 miliardi di euro. Tra l'altro direttamente i comuni, tornando ai 235 miliardi di euro circa, direttamente gestiranno risorse per 50 miliardi di euro. È un altro mondo rispetto a quello a cui siamo stati abituati fino ad oggi e conseguentemente con le forze che abbiamo difficilmente saremo in grado di mettere in campo tutti insieme peraltro una serie di progetti che negli ultimi anni penso nessuna amministrazione in giro per l'Italia è stata in grado neanche di prospettare, di progettare. Allora, detto che si sta ragionando, ovviamente non è questa possibilità che si apre con Città Metropolitana risolutiva di questo enorme tema legato alla disponibilità soprattutto di figure tecniche o comunque di figure altamente professionalizzanti negli uffici comunali, va da sé, dicevo, che soprattutto nei settori, ad esempio dell'efficientamento energetico che la farà da padrone, no, rispetto alle strutture o comunque sulla progettazione di edifici vicino a zero emissioni, no, gli NZEB, sostanzialmente non è che le macchine comunali siano ricche di professionisti con queste competenze che tra l'altro si sono affermate nel corso degli ultimi anni e aggiungo per giustizia, insomma, non sarebbe neanche corretto chiedergliele, cioè noi cominciamo ad essere un comune abbastanza strutturato, ma voi pensate i tanti comuni d'Italia che hanno uffici tecnici composti da uno o due geometri, come si può chiedere a chi gestisce, a chi deve far andare i riscaldamenti nelle scuole, tappare le buche nelle strade, gestire gli appalti, gli affidamenti rispetto ai servizi di igiene ambientale, il verde, eccetera, di avere anche competenze per la progettazione di edifici senza impatto, sì, di fatto senza impatto sull'ambiente con emissioni di clima alteranti. Non si può. Pertanto c'è la necessità indubbia di andare ad arruolare figure, profili che servono all'infuori della macchina comunale. Ora non sarà neanche semplice in generale, nel senso che soprattutto per i comuni singoli, perché oggettivamente il mercato proprio in questa fase, grazie in particolare al bonus del 110%, sta tenendo impegnati parecchi professionisti che probabilmente sul libero mercato guadagnano, riescono a guadagnare anche di più rispetto a quello che si può ambire con un progetto in un comune, soprattutto se le fasi anche di affidamento sono quelle che conosciamo. Allora è chiaro che torna in auge, pur con tutti i limiti che abbiamo conosciuto nel corso di questi anni, quello che io penso sia giusto, sia il ruolo di coordinamento, di conduzione, di regia e di sostegno della Città Metropolitana ai comuni. Città Metropolitana sostanzialmente si pone come un interlocutore in questa fase e nell'attuazione del PNRR per la realizzazione dei vari progetti e la possibilità di partecipare sotto il vessillo, diciamo, di Città Metropolitana o in collaborazione con Città Metropolitana a questi bandi. Si propone, tra l'altro, in piena coerenza, insomma, col TUEL, in particolare l'articolo 30, di fatto istituire degli uffici comuni che tendenzialmente dovrebbero avere sede presso Città Metropolitana o presso le zone omogenee, si dice un po' genericamente nell'atto, di tecnici in particolare, che possono essere, come dicevo prima, gruppi misti formati da tecnici comunali, tecnici di Città Metropolitana e personale arruolato da Città Metropolitana per lo scopo, che seguono la progettualità in primis, la predisposizione appunto dei progetti, delle proposte per partecipare ai bandi, fino alla rendicontazione, queste varie misure del PNRR ovviamente in collaborazione. Va detto che questo atto, tra l'altro, che è stato redatto a luglio perché il tema giustamente era sentito e ci si è anche portati avanti, ma ovviamente in virtù dei tempi di scrittura, di stesura di questo documento, ancora molte erano le variabili legate all'attuazione poi del PNRR, alcuni decreti sono arrivati negli ultimi giorni, altri ne arriveranno, è chiaro che è un atto estremamente generico e non a caso rimanda alla sottoscrizione di ulteriori convenzioni, cioè funge da cornice, da base per la sottoscrizione di ulteriori convenzioni che tra l'altro passeranno nei consigli comunali. Quindi qualora il comune volesse usufruire di queste opportunità, dovrà ripresentare questi accordi con Città Metropolitana in questa sede. È chiaro che non ci obbliga a fare niente e è una possibilità. Dopodiché, di volta in volta, valuteremo se queste opportunità si apriranno anche per noi, se partecipare con questi gruppi di tecnici, insomma, con questi uffici misti, oppure se, che ne so, sviluppare noi stessi all'interno della nostra macchina comunale le progettualità, oppure se affidare diversamente all'esterno. I costi, ovviamente non quantificati ancora, di questi accordi verranno di volta in volta soppesati, ovviamente anche in virtù dei progetti, della loro estensione e ovviamente del loro valore, e saranno o a carico dei comuni, oppure, da non dimenticare, sfrutteranno a loro volta le risorse messe in gioco dal PNRR per la progettazione. Quindi direi, in questo momento, anche riconoscendo lo spirito e il ruolo della Città Metropolitana, credo che valga assolutamente la pena per il Comune di Cesano Boscone, che io comunque spero sia in grado, in ogni caso, anche autonomamente, di sviluppare delle proposte per il PNRR, però, dicevo, in questa fase ritengo che, alla luce di quello che ci è stato prospettato, la sottoscrizione di questo accordo sia per noi una possibilità.
Grazie. Sono interventi? De Ross, prego.
Monico? Ah no, De Ross.
De Ross e poi Monico.
Scusa.
Ok. Buonasera. Allora, intanto ringrazio anche il sindaco per questa ulteriore spiegazione che segue anche quella che ha offerto anche nel corso della commissione di giovedì scorso. La prendo una larga, ma certamente mi impegno a rispettare i tempi previsti per gli interventi, ma come dire, una discussione su un tema come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza merita sicuramente una discussione ad ampio respiro, diciamo. E insomma, come ha stato già detto qualche numero, con l'approvazione del Next Generation EU in Italia nei prossimi anni arriverà una mole ingente di finanziamenti. È un'occasione, adesso diciamo a livello paese, da non perdere per rilanciare il paese dopo l'emergenza Covid, con la conseguente crisi economica che ne è scaturita. Parliamo di oltre 230-235 miliardi di euro, e quindi di questa parte, una quota parte importante, si stima che intorno al oltre un terzo, il 35% circa, sarà destinata agli enti locali. Ci sono tuttavia delle criticità importanti, insomma, e che attraverso questi accordi si auspica di poter superare. E leggevo che in base a una relazione anche dell'ufficio parlamentare, quindi fonti ufficiali di bilancio, gli enti locali potrebbero non avere quindi le strutture adeguate per portare a termine le opere previste dal PNR, per me questo acronimo è difficile da pronunciare, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E questo potrebbe quindi spingere, si leggeva nella relazione, il governo ad esercitare poteri sostitutivi, determinando quindi una forte concentrazione nella gestione delle risorse. E insomma, questo è quello che prevede, qualora non ci fossero appunto le competenze, le capacità a livello territoriale nelle istituzioni locali. L'obiettivo quindi auspicabile è quello che le amministrazioni locali, che meglio conoscono magari anche le esigenze di spesa e i problemi e le criticità, avessero queste capacità per poter spendere in maniera efficiente ed efficace i fondi, questi ingenti fondi. Poi c'è un discorso più generale. Allora, come si stava dicendo, secondo una stima della Corte dell'Unione Europea, gli stati mediamente riescono a recepire circa il 40% di quelli che sono i fondi che vengono stanziati. Questa è una stima fatta 2 anni fa, quindi non stiamo parlando di questi ultimi fondi. 40%. L'Italia, rispetto alla media europea, appunto, arranca. Non è l'ultimo paese semplicemente perché c'è la Croazia, ma ha una capacità di spesa che rispetto a questo 40% è ben inferiore, è ben inferiore rispetto alla media europea, ed è circa del 30%. E si tratta tra l'altro di pagamenti già effettuati dall'Unione Europea, e quindi l'Italia è la penultima in termini di capacità di spesa di questi finanziamenti, e l'Italia ha avuto un budget di spesa di pari di 72 miliardi, dei quali, insomma, se pensiamo al 30%, parliamo di circa 20 miliardi, ne avanzano altri 50 miliardi. Di conseguenza questa è un'occasione sicuramente che non possiamo permetterci di perdere a livello di, come dire, di sistema paese. Ci sono delle criticità senz'altro che derivano da una burocrazia sia a livello europeo a livello comunitario, quindi questo determina una criticità a livello europeo, sicuramente anche però delle criticità a livello burocratico nazionale, e una mancanza di risorse, di capacità. E quindi questi fondi strutturali sono allettanti, ma prevedono un accesso che è legato a diversi strumenti. Basti pensare ad esempio anche ai bandi, uno strumento ai quale noi, come diciamo, No Boscone, abbiamo potuto attingere, sul quale contiamo e abbiamo finanziato delle progettualità importanti nel corso degli anni. Basti pensare al progetto Lumen, superiore agli 800.000 euro, per citare i più cospicui, piuttosto che anche il rifacimento della pista di atletica del quartier Cereda, del campo sportivo Cereda. E quindi, rileggendo la mozione, si impegnano gli enti a interessarsi per migliorare le capacità di investimento e semplificare le procedure per l'attuazione delle misure e l'utilizzo quindi delle risorse che sono stanziate all'interno del piano. Due voci sicuramente fanno gola tra i vari, diciamo, aree di spesa, che sono l'inclusione e la coesione e la rivoluzione verde, la transizione. Sono due voci importanti relative alle aree di spesa all'interno di questi finanziamenti, e credo che per quelle che sono le progettualità che ci prefiggiamo nei prossimi anni, basti pensare ad esempio al Parco dello Sport, che può contare su entrambi questi aspetti, oserei dire, perché è un polmone verde, quindi rientra in quella che è la rivoluzione verde, ma anche in un ambito, come dire, di inclusione, se pensiamo che è adiacente a un'area soggetta comunque a delle criticità sociali, urbanistiche, come il quartier Tessera. Quindi secondo me potrebbe anche, vedremo poi come saranno declinati questi fondi, ma potrebbe essere importante interessarsi in quest'ottica. Quindi diciamo che il mio auspicio è che anche i consiglieri comunali Cesano Boscone colgano l'importanza di poter contare ad accedere a queste risorse, o mettere il comune e l'ente nella possibilità di poter migliorare la propria capacità di investimento. E possiamo avremo senz'altro delle divergenze legate a convinzioni, a sensibilità politiche diverse che determinano priorità differenti da questo punto di vista, ma io auspico che insomma ci sia possiamo recepire in modo unanime questa delibera, e pertanto esprimo anche voto favorevole.
Dichiarazione di voto per il gruppo, ok, prego. Monico.
Monico, allora ne abbiamo parlato anche in Commissione Economica, credo abbastanza a lungo, signor Sindaco. Allora, personalmente condividiamo il fatto che sia necessario e indispensabile trovare forme di aiuto, di sostegno, di collaborazione, se ci sono problemi o progetti comuni, che si trovino anche sinergie. Lei ha dichiarato che comunque è ancora un atto generico, vero, è comunque un atto di intenti, chiamiamolo in questo modo, e poi si leggono gli inviti a creare relazioni stabili con accordi attuativi che dovranno essere fatti, forme di collaborazione ci si impegna a promuovere, valorizzare, realizzare la più ampia attuazione della presente intesa mediante accordi nuovi. Però si creano degli uffici comuni. Però la direzione del progetto è già definita che sarà in mano a un dirigente della città metropolitana. Si creano quindi delle strutture e la domanda è, io per esperienze di lavoro temo sempre le sovrastrutture, perché o sono utili, ci aiutano, collaborano, ci danno sostegno, quando anche ci servono. Se, io non vorrei che si partisse già con dei sovracosti, e questo è un qualcosa che mi lascia perplesso, perché poi la pagano le tasse dei cittadini cesanesi, se creiamo delle strutture che costano. Poi le recupereremo magari nel futuro se faremo dei progetti comuni. L'altra cosa, e ne abbiamo parlato, il Consiglio Comunale di Cesano sarà chiamato ad approvare, perché lo dice chiaramente anche il documento, il Consiglio Comunale spero che sia informato non ad accordi avvenuti, cioè che voi vi sedete, decidete, eccetera, e poi noi ratifichiamo come sempre quello che voi avete già deciso. Se questa sarà la formula, probabilmente l'invito di De Ros ci troverà magari un po' contrari, perché a noi piacerebbe, non dico lavorare insieme, ma capire anche come ci si muove sui progetti che si riusciranno, è sperabile, a fare, sulla possibilità di inserire anche i nostri tecnici, come ne abbiamo parlato anche nella volta precedente, nei progetti per valorizzare anche le nostre risorse nuove. Però la riflessione è sempre quanto saremo informati per la decisione. Quindi, per quanto riguarda la Lega, siamo sicuramente d'accordo, ma noi terremo una posizione di astensione su questo documento, nel senso che ci valuteremo di volta in volta tutte le iniziative, sicuri che, almeno io personalmente, che il Consiglio Comunale e la Giunta che gestisce siano in grado di valutare di volta in volta le necessità di intervento, e sperando di non subire sovraccosti. Grazie.
Grazie. Altri interventi? Raimondo, prego. Il microfono.
Grazie. Noi riteniamo che questa sia un'opportunità che, grazie a Città Metropolitana, si fornisce alle amministrazioni comunali. Il rischio che rimanga una scatola vuota c'è, ma questo poi dipende dall'amministrazione comunale e dall'uso che se ne vuole fare. Mi pare di capire, ed è un elemento positivo, che il Consiglio Comunale resta comunque un organo sovrano, perché poi nel momento in cui si va nel dettaglio, insomma, si entra a dettagliare tutta una serie di progetti, sono appunto oggetto di ulteriori convenzioni che poi è il Consiglio Comunale stesso a proporre, per cui credo che si debba prendere per quello che è, cioè uno strumento che ci viene messo a disposizione all'interno di una cornice che comunque rassicura, che è quella oggettivamente della città metropolitana, e per questo va sostenuto. Quindi il nostro voto sarà favorevole. Ovvio, non è un obbligo, non in tutti i 133 comuni della città metropolitana questo strumento viene portato, però so che almeno nei comuni più grossi, insomma, è all'ordine del giorno, o in questi giorni, o comunque, come tra l'altro ci ricordava il sindaco in commissione, è stato approvato nell'ultimo periodo. Certo è che con i fondi che stanno arrivando anche agli enti locali, fortunatamente, forse questo è l'unico aspetto positivo di questa pandemia, non ci sarà più la scusa per le amministrazioni, e questo vale per Cesano come vale per chiunque, di dire non ci sono fondi, perché i fondi adesso inizieranno ad arrivare, ovviamente su determinati settori, e poi sta alle amministrazioni comunali poterli utilizzare al meglio. Per cui riteniamo che questo sia uno strumento da adoperare, quindi il nostro voto sarà positivo.
Grazie. Ok. Dichiaro chiusa la discussione. E pongo in votazione la delibera avente l'oggetto l'accordo di collaborazione tra i comuni metropolitani e la città metropolitana di Milano per l'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Chi è favorevole? Oh, tutti tranne Monico. Contrari? Nessuno, ha dichiarato prima, quindi astenuto. Giusto. Non c'è, ma votiamo lo stesso. Devo votarla. La delibera è approvata. Scusate. Abbiamo le ultime due che riguardano la comunicazione di una variazione di bilancio adottata ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 175 decreto legislativo 267 del 2000 e la variazione di bilancio. Prego, assessore Ursino.
Sì, eccomi, buonasera a tutti. Allora, il primo ordine del giorno riguarda la variazione che è stata adottata in giunta, è quella che la variazione di cassa, che solitamente sapete che quando si facciamo le variazioni come questa in consiglio comunale, poi bisogna adeguare le poste contabili in termini di cassa, e questa è una variazione che viene adottata in giunta e qui si dà comunicazione al consiglio, nel primo consiglio utile viene data comunicazione. Che è quello che sostanzialmente sto facendo. Per quanto riguarda invece la variazione di bilancio, sapete, noi questa è l'ultima variazione che noi adottiamo, cioè che portiamo in consiglio e che sostanzialmente ci proietta al bilancio di previsione sul 2022. È una variazione, cioè, che è piuttosto corposa in termini numerici, perché come abbiamo già detto in commissione economica, la variazione sostanzialmente stiamo cancellando quell'entrata di 2 milioni e mezzo circa che erano legate alla cessione dell'area a ex area RFI, la famosa area dietro la metro, che di fatto, cioè, essendo andato deserto il bando per la vendita dell'area, cioè noi abbiamo cancellato dal bilancio sia l'entrata che quelle che erano le spese correlate con questa entrata. Come ho avuto modo di dire in altre occasioni, è evidente che tutte quelle che erano le spese previste con questa entrata, che ritenevamo importanti e prioritarie nel nostro programma delle opere pubbliche, avevano già trovato in altre variazioni il finanziamento attraverso l'utilizzo dell'avanzo libero. Avanzo che viene utilizzato anche in questa variazione. In effetti, cioè, abbiamo un complessivo tra più e meno dell'avanzo, sia di parte in conto capitale che di parte corrente, andiamo ad applicare avanzo per 849 mila euro. Sostanzialmente, di cui 383 mila euro sono di parte corrente e la differenza in conto capitale. Allora, i capitoli che vengono di parte in conto capitale particolarmente incrementati con l'utilizzo dell'avanzo, cioè la manutenzione strade e marciapiedi, che cresce di 700 mila euro. Poi magari l'assessore Pozzo ci spiegherà dove li andremo a spendere. Per quanto riguarda invece la parte corrente, come ho già anticipato in commissione economica, in particolare stiamo applicando una parte di avanzo vincolato, cioè che era indicato nel bilancio, nel rendiconto 2020, e riguarda una possibile soluzione transattiva sull'avvertenza con Area Sud. Sapete che siamo in fase, si è in corso un arbitrato tra noi e l'Area Sud. L'Area Sud ci ha citato in giudizio per una somma di circa 1.300.000, cubano circa 1.260.000. Noi stiamo cercando una soluzione transattiva e prepariamo i capitoli di bilancio qualora questa soluzione transattiva venga trovi positiva risposta. La variazione inoltre, cioè, quindi c'è la parte corrente che, come vi dicevo, siamo all'ultima variazione. Naturalmente i vari settori per i capitoli di spesa che venivano, si ritengono non più necessari a determinate somme, tipo avrete visto sicuramente una cifra consistente in riduzione sulle refezione scolastica per circa 130.000 euro. È una cifra che naturalmente viene ridotta la spesa, perché il responsabile dell'ufficio ha valutato che da qui a fine anno quel capitolo di spesa sulla refezione scolastica aveva questa somma in eccesso e quindi l'ha rimessa in circolo. Poi, per quanto riguarda invece le entrate, abbiamo avuto questa comunicazione, alcune notizie positive di soldi che arrivano all'ultimo momento, che poi si fa anche fatica a destinare. C'è questo contributo da parte del Ministero degli Interni di 16.241 euro. Poi abbiamo avuto comunicazione da parte del Ministero dell'Economia che ci sono state ristorate altri 28.000 euro circa come contributo COSAP. Sapete che per il governo ha esteso l'esenzione COSAP per un certo fino a giugno 2021 e quindi i comuni sono stati ristorati di questa minore entrata, cioè sulla TOSAP. Per quanto riguarda invece l'IMU, abbiamo anche su questa partita un ristoro di circa 43.000 euro e riguarda l'esenzione che è stata riconosciuta ad alcune partite IVA, certi soggetti con codice Ateco fine ben identificati. Ora, queste somme, entrate e uscite, naturalmente il nostro bilancio deve chiudere in pareggio, noi sostanzialmente la portiamo a questo consiglio comunale. Se ci sono delle domande, sono qui disponibile, c'è la dottoressa Campa anche, quindi qui con noi, per cui io ho finito, non ho altro da dire. Grazie.
Grazie assessore, è aperta la discussione. Non abbiamo l'intervento iniziale del presidente Paladini, quindi qualcuno deve rompere il ghiaccio.
Un paio di domande semplici.
Prego, Monico.
Per cos'è la quinta o la sesta volta facciamo le variazioni di bilancio per 2.5 milioni. La domanda l'ho rivolta anche ai revisori dei conti e c'era presente anche lei e la dottoressa Campo quando gliel'ho fatta. Ma è giusto fare delle previsioni quando quasi sicuramente si sa già che alla fine ci si spera sempre, ma non si riuscirà a vendere a quel prezzo quel terreno. I revisori contabili sinceramente mi hanno detto: noi non abbiamo titolo per fare questa valutazione perché noi verifichiamo i conti se sono giusti o sbagliati, il problema è un problema politico, nel senso che il bilancio, scusate, magari nessuno si offenda, è un po' virtuale, nel senso che si sa in partenza che si stornano e poi sulla base di questi capitali che si ritiene di ricevere si definiscono anche degli investimenti pubblici. Allora, auspico che per il prossimo anno si trovi una soluzione del bilancio preventivo, magari che tenga conto di una realtà che, dobbiamo darci atto, non si riesce a realizzare, salvo che non troviate altre soluzioni. Il secondo punto è la scelta degli investimenti che non vengono fatti. Ad esempio, io abito nella zona Pasubio e io ci tengo che il collegamento tra via Pasubio e la via Trento, con la risoluzione di un trentennale problema di un'area che è tra proprio la via Mar Nero, dove ci sono i dove c'è una vecchia probabilmente costruzione bloccata, dove lì è previsto di fare la stradina. Quindi è sperabile che venga risolta.